dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatori di Radio Bandiera Nera, ben ritrovati su Libri Belli e Ribelli. Oggi con noi, ovviamente, oltre al sottoscritto Andrea Bonazza, c'è il regista mitico della trasmissione, che ogni tanto mi dimentico di citarlo, poveraccio, il buon Lorenzo Molinari, e ospite con noi in collegamento telefonico, perché le regole di questo Covid antisociale ancora non ci permettono di avere rapporti sociali, e c'è il buon Valerio Crusco. Ciao Valerio.
Ciao Andrea, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come va?
Bene, bene, va sempre bene, soprattutto in questo periodo dove siamo particolarmente assorti nelle letture, siamo particolarmente assorti anche nei pensieri, nei ragionamenti e in una sorta di ritiro spirituale, diciamo così.
Bisogna capitalizzare questo tempo sospeso.
Assolutamente. Allora, noi oggi qui per Valerio, che Valerio tra l'altro conduce, molti ascoltatori lo avranno seguito nelle sue puntate, nelle sue saghe, anzi, dedicate ai miti nordici in onda su Radio Bandiera Nera e che potete trovare anche in podcast sul sito www.radiobandieranera.org, ricordiamolo sempre. E siamo qui a parlare con Valerio per La Via del Nord, ovvero questo romanzo bellissimo, ma veramente bello, e un misto tra un giallo thriller e un romanzo storico, ma anzi una sorta di Codice da Vinci anch'esso, ispirato però alla mitologia nordica, uscito per Passaggio al Bosco Edizioni nel 2019, quindi lo scorso gennaio, e che potete trovare sul sito di Passaggio al Bosco, sul sito di Altaforte Edizioni, al costo di 18 euro. Poi in questo periodo ci sono anche gli sconti natalizi, quindi direi che potete proprio approfittarne. Ma veniamo proprio a Valerio, come ti è nata l'idea di scrivere questo romanzo, che è bellissimo? Io l'ho divorato, mi è piaciuto tantissimo, in questi giorni tra l'altro l'ho riletto, ripassato per la seconda volta prima della trasmissione, perché mi è veramente veramente piaciuto tanto.
Grazie per i complimenti Andrea, detti da te valgono doppi, mi lusinga particolarmente. L'idea è nata in un momento proprio strano, particolare. Se vuoi poi dopo ti racconto anche proprio l'istante preciso, perché sono quegli avvenimenti che quando si manifestano non te li dimentichi più. Nelle puntate che abbiamo fatto insieme all'amico Max sulla trasmissione degli miti nordici nelle settimane scorse, abbiamo parlato più volte dell'Odr, che è questa scintilla che esiste nella cultura nordica, che è in grado di dare la vita ad un seme sepolto sottoterra piuttosto che la furia al guerriero in battaglia. Ed è quando si manifesta l'Odr è come se irrompesse una folgore nella tua vita, che va a spaccare proprio la coscienza ordinaria in quel momento. Ed è quello che mi è successo proprio a me quando ho avuto l'ispirazione per scrivere la storia La Via del Nord.
So benissimo di cosa stai parlando, anche se non l'ho vissuto nel tuo contesto specifico, insomma al nord della Scozia, ma sono sensazioni che si provano spesso quando ci si approccia in alcuni siti archeologici o megalitici con una determinata sensibilità. Quindi capisco benissimo cosa provi, penso e spero che lo sentano anche molti ascoltatori a casa.
No, certo, anche perché voglio dire, non è che è successa a me questa cosa perché sono stato bravo io, cioè ci mancherebbe, è una potenzialità che abbiamo tutti. È chiaro che poi in determinati luoghi si manifesta maggiormente, soprattutto se riusciamo a metterci noi in una condizione interiore di ascolto a quelle vibrazioni che sono presenti in quei luoghi. Certo. E, stavamo facendo un viaggio in Scozia, ero con mia moglie, che siamo appassionati di siti megalitici, cioè ogni volta che decidiamo di fare una vacanza, che ne abbiamo la possibilità, cerchiamo di concentrarci su dei luoghi che sono di nostro interesse, ma anche, per esempio, dicevamo, in Sardegna ci sono dei siti megalitici interessantissimi. E quell'anno ci eravamo concentrati su Callanish, che è forse unico al mondo, una struttura megalitica unica al mondo, perché ha un cerchio di pietra interno costituito da 13 megaliti. Questi 13 megaliti sono tutti intorno ad una camera funeraria seminterrata, che rappresenta simbolicamente l'utero della madre terra, e all'interno del cerchio c'è un megalite che rappresenta il fallo, che è più alto degli altri, parliamo dei 4 metri e mezzo circa, quindi pietre imponenti, esatto. E poi però da lì tutto intorno si diparte una struttura fatta a forma di croce celtica, per cui c'è anche proprio un viale per arrivare fino al cuore, devi attraversare un viale fatto da pietre che è lungo un centinaio di metri, è un posto bellissimo, è solo che è lontanissimo perché si trova sulle Ebridi Esterne, che sono delle isole che stanno al largo della Scozia. Sicché abbiamo fatto un lungo viaggio, siamo passati anche per Loch Ness, Inverness, l'Eilean Donan Castle, che è il famosissimo castello che si vede anche in Highlander, terra dei MacLeod, come sono anche le Ebridi Esterne e anche l'isola di Skye, dove poi abbiamo preso il traghetto per andare sulle Ebridi. E quando eravamo lì, chiaramente siamo andati a visitare Callanish, che adesso non sto neanche a descrivervelo, perché sennò parleremmo tutta la puntata solo di quello. E dormivamo in questo posto che i primi giorni è stato anche un po' disagiante, perché era una baita persa nel nulla, perché le Ebridi Esterne sono veramente semideserte, cioè se uno non è abituato, non hai un'idea di come funziona la vita lì, ti trovi anche un pochino a disagio, perché qualsiasi cosa ti serviva dovevi fare almeno 15-20 chilometri, dove c'era il primo negozietto, ma che era uno spaccio, sarà stato in 5 metri quadrati, che aveva proprio l'essenziale. Quindi insomma una situazione un po' così fuori dal mondo.
Infatti nel romanzo lo descrivi spesso, no? Calcoli sempre dai 15 ai 40 minuti per uno spostamento da una casa all'altra, per arrivare allo spaccio del paese. Intendiamo lo spaccio ovviamente è un piccolo supermarket, una sorta di autogrill, no? Di questi paesini al nord delle Highlands.
Sì, sì, ma perché è così proprio, cioè sì. Le cose riportate l'abbiamo vissute proprio in prima persona, tant'è vero che all'ultimo nei ringraziamenti lo scrivo anche, no? Sembrerà una follia, ma la maggior parte delle cose raccontate sono accadute realmente. E finché poi un giorno abbiamo deciso di andare a un paesino sempre lì vicino, a dove eravamo noi di base, che si chiama Tim's Gerry, dove c'è un piccolo museo della storia delle Ebridi, e all'interno c'era anche una piccola sezione dedicata a questi famosissimi scacchi di Lewis. Poi dopo se vuoi ne parliamo anche in modo un pochino più approfondito.
Assolutamente.
E poco più avanti c'è questa la spiaggia, si chiama la spiaggia di Uig, che è il luogo dove sono stati ritrovati gli scacchi nel 1831, che è un posto paradisiaco proprio, perché sta spiaggia lunghissima, saranno un 3 km di spiaggia di sabbia finissima, e siamo arrivati fino lì perché prima di arrivare proprio alla spiaggia devi attraversare delle dune dove ci sono tutte delle lepri selvatiche. C'è una statua di legno in mezzo al nulla che rappresenta gli scacchi, rappresenta il re degli scacchi di Lewis, che è stata realizzata da un artigiano del luogo ed è stata messa più o meno nel luogo dove sono stati ritrovati.
Visto che tanti dei nostri ascoltatori in questo momento sono a casa, magari davanti al PC o ad ascoltarci col telefono, li invito comunque ad andare a vedere su Google le immagini, insomma, di questi posti meravigliosi, dove potete vedere anche la statua di questo pezzo degli scacchi, di questo re gigantesco che domina sulla spiaggia.
Sì, sì, anche perché sono luoghi veramente suggestivi, Andrea. E poi niente, mentre eravamo lì, come ti dicevo prima, lì è successo qualcosa. Perché vuoi un po' la condizione che è fuori dall'ordinario, no? Fuori dalla quotidianità, che non devi pagare bollette, non devi fare lavatrici, non devi andare al lavoro. Vuoi un po' il posto, le energie del posto. Mentre eravamo lì a passeggiare sulla spiaggia, è venuta l'idea che è stata la conseguenza di domande che mi sono posto. Cioè, il mito. Se il mito non fossero soltanto delle storie inventate, ma se raccontasse una realtà, perché mi è tornato in mente proprio in quel momento lì che nell'Edda, ne parliamo spesso nelle puntate, nelle trasmissioni che abbiamo fatto sui miti nordici, che è la fonte principale di riferimento della mitologia nordica, nel primo canto, nella Voluspa, in chiusura proprio, quando si racconta che si arriverà a questo Ragnarok, questa battaglia terrificante tra l'ordine e il caos, a un certo punto la Voluspa si prende proprio la briga di parlare degli scacchi. Cioè dice che quando ripartirà la nuova era dell'oro, i sopravvissuti a Ragnarok ritroveranno questi scacchi d'oro nascosti tra l'erba, che erano gli stessi scacchi che utilizzavano le divinità nei tempi antichi, perché è un simbolo che ha a che fare col concetto di ripristinare un nuovo ordine. E quindi lì poi è chiaro che sono tutte domande alle quali non puoi dare una risposta, ma puoi solo farti altre domande a cascata, no? Quindi ho iniziato a chiedermi ma perché gli scacchi? Ma chi li ha realizzati? In che modo sono stati realizzati? Per quale scopo? Qual è lo scopo dell'esistenza di questi scacchi all'interno del mito? E solo che poi lì mi è tornato in mente anche la storia di Volund, che è questo fabbro, anche lui, della mitologia nordica, che però è una storia incompleta. Finisce che lui riesce a fuggire dall'isola dove è stato rinchiuso
Non spoileriamo il libro.
No, ma fino a qui è mito, fino a qui è mito. E quindi niente, lui riesce a fuggire, però poi il racconto di Volund nel mito finisce lì. E quindi, come dire, gli ho regalato una conclusione eroica, ecco, degli ancora più del mito.
Benissimo.
Ho immaginato che fosse stato coinvolto da qualcun altro nella realizzazione di qualcosa di particolare.
Ecco. E tra l'altro hai immaginato molto, molto, molto bene, Valerio.
Io ti ringrazio, sei gentilissimo.
No, ma è vero, il libro mi ha entusiasmato moltissimo. Ok, sempre sfogliando il bellissimo libro di Valerio Crusco, La Via del Nord, voglio raccontarvi questa citazione, voglio leggervi questa citazione per far partire il prossimo pezzo, appunto Rotlaustrefel dei Vardruna, ed un sorso presi di quel prezioso nettare, attinto da Odreri. Ecco, presi a germogliare e diventare saggio, e a crescere e a sentirmi in forte. Il mio favore, parola da parola, trassi della parola. Il mio favore, opera da opera, dell'opera trassi.
Come on.
Rieccoci in trasmissione, ascoltatori di Radio Bandiera Nera, bentornati su Libri Belli e Ribelli. Oggi appunto, a proposito di libri, abbiamo Valerio Crusco con noi con La Via del Nord, romanzo uscito un anno fa per Passaggio al Bosco Edizioni, che è veramente, veramente molto avvincente. Ciao di nuovo Valerio.
Ciao Andrea.
Allora Valerio, rieccoci qua. Abbiamo parlato in queste lande desolate ma bellissime al nord delle Highlands, e abbiamo parlato di questa spiaggia dove nel 1831 venne ritrovata questa, venne rinvenuta questa scacchiera, questi scacchi molto molto particolari, gli scacchi di Lewis. Allora Valerio, raccontaci un po' di questi scacchi, perché a me mi hanno entusiasmato veramente tanto leggendo il libro, che me li sono pure comprati, perché sono diventati una sorta di mio feticcio, volevo assolutamente averceli.
A parte che sono bellissimi.
Sì, assolutamente.
Sono talmente belli e talmente famosi che sono stati addirittura utilizzati in una scena di Harry Potter, quindi tanto per avere un'idea della portata che hanno nell'immaginario. E poi come tipologia di scacchi sono veramente particolari, in quanto sono antropomorfi, nel senso che rappresentano proprio la figura, le pedine rappresentano le figure stesse che incarnano, cioè il re per esempio è proprio un re che è assiso sul trono, la regina è una regina, il cavaliere è un cavaliere a cavallo. Sono particolarissime ed hanno una storia incredibile e misteriosissima, soprattutto perché sono stati ritrovati per puro caso nel 1831, come dicevi tu prima, sulla spiaggia di Uig, che è nei pressi di Ardroyle, un paesino sperduto delle Ebridi esterne, e a seguito di una mareggiata. Perché, come era usanza all'epoca, ancora qualcuno oggi lo fa, gente che vive proprio nei luoghi di mare, dopo le mareggiate di solito si andava a passeggiare sulle spiagge per vedere se c'era del materiale che si poteva recuperare,
certo,
che il mare aveva
sempre
restituito. Ok, quindi questo signore che si chiamava Malcolm McLeod, quindi un cognome che non ha bisogno di presentazioni, anche perché quella è tutta zona storicamente del clan McLeod.
E molti ascoltatori appunto avranno la mente in questo momento richiamata alla nota serie televisiva, al film di Highlander.
Sì, perché anche i luoghi in cui sono stati girati sono quelli. E questo signore, passeggiando sulla spiaggia, a un certo punto trova questo contenitore, una specie di orcio, dove dentro rinviene, per l'esattezza, lui trova 93 pezzi, trova, degli scacchi. È solo che lì, sul momento, appena li vede, scappa, fugge terrorizzato, perché pensava che fossero degli spiriti, dei folletti, degli spiriti del mare, qualcosa di sovrannaturale, perché hanno un'estetica, i pezzi degli scacchi, molto particolari, soprattutto i re e le regine, che hanno gli occhi sgranati, quindi si è trovato queste statuette che lo fissavano. E leggenda vuole che appunto lì per lì sia fuggito. Poi è tornato sui suoi passi, li ha recuperati, li ha portati ad un noto antiquario del luogo, che glieli acquistò all'epoca per 30 sterline, una cifra folle. E solo che poi lui a sua volta è riuscito a piazzarli, diciamo così, tra virgolette, al British Museum di Londra e al National Museum di Edimburgo, perché a sua volta le ha fatte valutare. E si sono resi conto che in realtà erano degli oggetti, degli artefatti che risalivano ad un periodo compreso più o meno tra il 1150 e il 1200. Però, ed erano, nel loro insieme erano 4 set di scacchi, non erano un solo set fatto con due schieramenti, ma erano 4 set di scacchi completi.
Infatti su...
Solo che...
Vai, scusami.
No, prego, ci mancherebbe, dimmi Andrea, vai tranquillo.
Mi sembra di averlo letto proprio sul libro del British Museum, Miti Scandinavi, c'era la versione, cioè praticamente gli studiosi ancora sono dietro a capire se si trattava di due distinti giochi di scacchi, di due distinti tavoli da gioco, diciamo così, oppure di un'unica scacchiera ottagonale.
Sì, allora sì, cioè, hai ragione Andrea, perché il grosso problema è che in realtà, essendo spuntate fuori dal nulla queste statuette, non se ne sa completamente niente. Cioè, non si sa chi le ha fatte, non si sa perché sono state realizzate, non si sa chi le ha portate lì, non si sa se erano un regalo che erano destinate a un capo clan, a un nobile del luogo, non si sa se erano state portate lì per essere vendute, non si sa se sono state seppellite da qualcuno che a sua volta le aveva rubate.
Certo.
Quindi l'unica cosa che sono riusciti a ricostruire gli archeologi, gli accademici, dopo tutta una serie di studi, è il contesto più o meno verosimile nel quale posizionare questi oggetti, perché intanto sono completamente intagliati, incisi e intagliati a mano con delle lavorazioni incredibili. Poi se tu li hai comprati le avrai viste, perché le copie che vendono sono fatte, sono uguali identiche, sono bellissime.
Sì, non sono ovviamente in zana di Tricheco, però dai.
Esatto, perché gli originali appunto erano in zana di Tricheco o erano lavorate in avorio estratto da denti di balena. Quindi già questo ha permesso di contestualizzare l'ipotetica realizzazione degli scacchi in un periodo dove la Scandinavia, in particolar modo Trondheim all'epoca, commerciava con l'Islanda, colonia vichinga, dalla quale appunto importavano questo materiale qua, zanne di Tricheco e denti di balena. In più c'erano a Trondheim in quel periodo c'erano delle fucine importantissime dove si lavorava qualsiasi tipo di materiale e a sua volta veniva esportato e commerciato. Altra cosa importante è che a Trondheim a un certo punto si era sviluppata così tanto la chiesa, per cui era stato creato un arcivescovato che aveva potere anche sulle colonie esterne, tra cui le Ebridi esterne. E in più, ultimo tratto caratteristico è che siccome le statuette che riproducono i pezzi degli scacchi hanno proprio degli abiti, hanno un vestiario, un abbigliamento, hanno le corone, hanno dei gioielli, degli scudi, delle armi, e si sono accorti che lo stile con il quale sono stati incisi questi pezzi degli scacchi riprende lo stesso stile delle statue che sono disposte lungo la facciata della cattedrale di Trondheim. Quindi nel loro insieme sono riusciti a ricostruire un ipotetico contesto, o anche storico, con una data precisa, diciamo prima, che va più o meno tra il 1150 e il 1200, e questo è tutto quello che sappiamo. Poi per il resto ci ho pensato io.
E tra l'altro,
nel senso che
ci hai ricamato una storia veramente bellissima, veramente veramente bella.
Diciamo che l'idea, poi ecco, l'ispirazione che era venuta, che, come ti raccontavo poco prima, l'idea poi ha preso corpo andando un pochino a tappare, tra virgolette, come diciamo a Roma, tutti i buchi che c'erano nella storia, e quindi, come dire, ho ricreato anch'io, ci ho messo del mio, insomma, ho ricreato un ipotetico scenario di come potrebbero essere andate realmente le cose.
Guarda, hai fatto un super lavoro, veramente veramente coinvolgente e travolgente, perché la storia, poi adesso gli ascoltatori dovrebbero sapere che il libro è diviso in, ma lo vediamo dopo magari, comunque diviso in due specifici settori, no? Ci sono le pagine bianche e le pagine nere, c'è, cioè, la storia attuale, invece il mito legato a Voldrum. E cavolo, come hai avuto la capacità di studiare, creare più, molto più bello di inventare in questo caso, creare la storia di questi scacchi in maniera così spirituale, in maniera così mitica e leggendaria, è stato veramente un, lasciatelo dire, un colpo da maestro, perché è veramente veramente coinvolgente. Io ancora adesso spesso, quando la gente mi chiede cosa sono questi scacchi, io cito più il tuo libro che non
che non che è una per fonte dire, reale
e che non è fonte reale, esatto, del British Museum, che ne so io, ma perché veramente, cioè, mentre gli studi comunque archeologici, gli studi storici possono avere una linea molto piatta, molto orizzontale, nel tuo libro si trova invece un senso verticale a questi scacchi che sono un'opera d'arte veramente che ci hanno messo nelle mani dell'umanità delle forze superiori, ecco. Valerio,
sì, io so. Eccoci.
Noi andiamo al prossimo pezzo, che tra l'altro è di un altro caro vecchio amico di Radio Bandiera Nera, che non viene messo troppo spesso perché è una musica molto particolare e poco orecchiabile forse per molti, ma ci piace moltissimo anche il personaggio che viene richiamato in alcune pagine del tuo libro. Lui è Burzum e la canzone è Hail Odin. A dopo.
Hail Odin, Sahal Odin, 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 Sahal 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 Odin, Sahal Odin, Hail Odin, Sahal Odin, Hail Odin, Sahal Odin, Hail Odin, Sahal Odin, Sahal Odin, Sahal Odin, Hail Odin, Sahal Odin, Sahal Odin, Sahal Odin, Sahal Odin, Hail 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 Odin, Sahal Odin.
Rieccoci qua, bentornati ascoltatori di Radio Bandiera Nera, sempre ospite con noi a Libri Belli e Ribelli. Questo lunedì mattina abbiamo Valerio Crusco con La Via del Nord. E, La Via del Nord, edito da Passaggio al Bosco Edizioni. Prima abbiamo parlato, insomma, della scacchiera di Lewis, questa scacchiera, questi scacchi bellissimi che prodotti in avorio, in zana di tricheco o in dente di balena, e approdano su questa spiaggia al nord delle Highlands nel 1831 e vengono ritrovati. Da lì Valerio inizia a costruirci dietro tutta una storia bellissima, veramente, veramente, non mi stanco di dirlo, travolgente. Arriviamo però, Valerio, al tuo romanzo vero e proprio. Un romanzo, tra l'altro, molto, molto particolare perché, come dicevo prima, ha le pagine in bianco e in nero, riferite alla storia attuale e al passato. Raccontaci un po' questa idea perché è veramente, veramente suggestiva.
Allora, sì, sono due storie che viaggiano in linea parallela, anche se si svolgono in due momenti temporali completamente diversi, perché una è nel presente e parla di, cioè, un ragazzo, si chiama Malcolm, è un ragazzo che vive a Londra, e però lui è scozzese, originario appunto proprio delle Ebridi esterne, tant'è vero che fa proprio MacLeod di cognome, cosa che lui porta anche con un po' di disagio, di imbarazzo, vivendo a Londra, perché ogni volta deve giustificare il discorso, sì, ma non come Christopher Lambert quando faceva Ilan, insomma. Cosa che però si trasforma completamente, fino quasi a trasformare anche lui stesso, nel momento in cui è costretto a tornare a casa. C'è un evento particolare che lo richiama nella sua terra, e quando lui, dopo 10 anni d'assenza, partito da ragazzo, torna nella sua terra da uomo, lì riscopre tutta una serie di cose che pensava di aver dimenticato, ma in realtà si erano semplicemente assopite con la distanza, e quindi si cominciano a risvegliare in lui i legami familiari, i legami con il clan, con la terra, col suolo, i legami con il sangue, con gli antenati, e anche soprattutto con il mito, che poi, come dicevamo prima, così mito alla fine non è, ma è molto più reale di quello che si possa immaginare. L'altra storia che viaggia parallelamente a quella di Malcolm la storia, lo accennavamo prima, di Volund, questo fabbro della mitologia nordica, che nelle fonti, nei miti dove viene narrata la sua storia, a un certo punto si interrompe semplicemente nel punto in cui lui riesce a fuggire dal luogo dove è rimasto imprigionato. Da lì in poi viene convocato da un personaggio che non diciamo chi è, diciamo che però ha soltanto un occhio.
Penso che gli ascoltatori l'abbiano capito, no?
E gli darà un ordine, lo coinvolge nella realizzazione di alcune cose particolari, e quindi da lì comincia poi tutto il suo percorso, perché diciamo che fondamentalmente poi alla fine la cosa che mi è venuta più naturale da fare è stata quella di riversare all'interno del romanzo tutta una serie di elementi tradizionali, perché, come dire, la lettura di un romanzo può essere sfruttata come veicolo per far viaggiare tutta una serie di idee legate per esempio all'etica tipicamente europea dell'onore, o tutta una serie di elementi tradizionali, per esempio il fatto che nei momenti di difficoltà abbiamo sempre la possibilità di tornare al centro, di tornare all'origine, cercare di sfruttare le nostre azioni quotidiane per far sì che noi oggi nel presente diventiamo dei ponti, quindi fare in modo che nulla vada perduto. Renderci conto che dovremmo dare più respiro alla nostra dimensione interiore, e quindi in scala ancora più larga ripristinare un po' lo spirituale che faccia da vettore in questo momento storico di deriva totale, no?
Assolutamente, infatti nel libro tu dai anche una chiara e netta mutazione, metamorfosi, anzi è giusto chiamarla, del protagonista, di Malcolm, no? Di Malcolm MacLeod, che dalla vita materiale, piatta, legata a un mondo di consumo, torna a respirare davvero quelle che sono le tradizioni e quindi anche i valori veri della vita, no?
Certo, certo. E comunque penso che un romanzo possa avere, come dire, un imprinting maggiore in chi lo legge, perché determinate cose non vengono assorbite attraverso un'operazione cerebrale come quando tu fai con un saggio, per esempio, no? Con uno studio, ma vengono assorbite più sul piano del pathos, della suggestione.
Assolutamente.
Per cui poi, come dire, di tutte quelle cose che ci sono andate a finire lì dentro, qualcosa potrà diventare parte dell'immaginario, della cultura, dei riferimenti del lettore, del suo mondo interiore. E, come dire, in tutto questo io ringrazio ancora oggi in particolar modo Guido Cabrele, che è il ragazzo che si occupa della grafica, che mi ha seguito insieme a Marco Scatarsi di Passaggio al Bosco, perché è stata sua l'idea di sfruttare le pagine bianche e le pagine nere proprio in un gioco, come se fossero le catelle di una scacchiera, no?
Esatto, e allora li salutiamo e li ringraziamo moltissimo, perché veramente il prodotto finale è venuto una bomba, proprio bello. Visto che magari poi il prossimo argomento è parecchio corposo, ho il suggeritore qua di Lorenzo, sì. Va bene, che cerca di correggere la mia dislessia mattutina. E io direi un attimo...
Sì?
Se puoi spiegare brevemente, in pochi minuti, perché poi lanciamo il prossimo pezzo, la storia anche un po' di Malcolm McLeod, nel senso, nel romanzo, perché magari tanti dicono, tanti diranno, tanti ascoltatori, che palle, però qua è tutto vichinghi, è tutto scacchiere, libro da nerd, no, sono dentro anche cose molto particolari che vanno da rapporti personali, anche affettivi, con bellissime ragazze, a vicende legate a questi famosi guardiani.
Sì, sì, no, certo, Andrea, Malcolm non è assolutamente un nerd invasato o esaltato di storie vichinghe, anzi lui fa parecchia resistenza quando si trova risucchiato sempre più in questo vortice che tenta di palesare la presenza appunto reale del mito. E lui dice: ma dai, ma le cose non esistono, cioè non possono essere così veramente. Esatto. Anche se poi lì piano piano, però mi ricordo che mio padre mi diceva, mi raccontava, quindi piano piano poi escono fuori delle cose, però in realtà è un ragazzo normalissimo che è innamorato di una ragazza, ha le sue storie con le ex, con le quali anche ha mantenuto un rapporto d'amicizia, ascolta tantissima musica, cosa molto realistica, perché chiunque di noi quando è a casa, che cucina o appena sale in macchina accende lo stereo, solo che lui piuttosto che mettere la radio se la sceglie la musica, ha questa particolarità, questa caratteristica, ed è anche molto bravo a sceglierla, secondo me.
Assolutamente, infatti si vedono i tuoi gusti musicali che condivido moltissimo, soprattutto tra i vecchi vinili.
Sì, i vecchi vinili sono tanta roba, fanno sempre compagnia e emozionano anche sempre.
Assolutamente, sì.
È un ragazzo che a un certo punto, per decidere di andare a fondo alla questione, prende anche un aereo così al volo, insomma si trova anche in una situazione molto spinosa, cioè non è un racconto da nerd.
E infatti è molto avventuroso.
E a un certo punto deve affrontare anche delle persone più grandi di lui di età, delle quali viene a scoprire piano piano dell'esistenza e che si rende conto che a un certo punto può ottenere delle risposte, perché c'è questa forza inarrestabile che a un certo punto comincia a trainarlo e lui si domanda costantemente ma perché? La risposta sta semplicemente nel fatto che noi nel nostro sangue ci abbiamo tutta la storia della nostra famiglia e anche tutta la storia del nostro popolo, del popolo al quale apparteniamo, ce l'abbiamo dentro il sangue, no?
Certo.
Quindi appena spegniamo il televisore e spegniamo il telefono e ci troviamo in delle situazioni fuori dall'ordinario, chiaramente il richiamo del sangue parte in automatico e tira fuori tutto quello che ci abbiamo dentro, l'istinto, il coraggio, la forza, tutto quello che neanche possiamo minimamente immaginare d'avere, no?
Certo, e anche degli interrogativi che offuscati dal mondo moderno, se no non ci faremo. Passeggiare in un bosco, passeggiare su una spiaggia, su delle scogliere, sicuramente portano l'uomo a interrogarsi su elementi, su questioni che nella vita frenetica di tutti i giorni, se no magari non ci faremo neanche.
Certo, perché in quelle situazioni lì ci viene regalata la possibilità di recuperare la presenza a noi stessi, no?
Certo.
Possiamo tornare consapevoli di ciò che siamo, di quello che facciamo, del perché, di cosa vorremmo fare, potremmo diventare più disciplinati, avere uno stile di vita preciso. Appena ci stacchiamo da quello che è il bombardamento del mainstream mediatico, queste cose emergono naturalmente perché sono parte di un individuo, parte di un essere umano.
Certo.
Cosa che appunto in Marco m'accade e che poi alla fine si manifesta proprio come un vero e proprio cammino iniziatico quasi, no? Come dicevi tu, poi lo porta a trasformarsi, ma lo porta anche addirittura a ricercare un rapporto, diciamo così, di dialogo con il sacro e anche di parità con la divinità come figura che incarna il sacro. Mi spiego meglio. Al contrario, questo è un elemento, diciamo, tipico del paganesimo, delle antiche tradizioni, che è quello dove l'essere umano non è completamente assoggettato e sottomesso all'unico Dio monoteista, ma in alcuni casi può anche proprio mettersi quasi alla pari della divinità, non in una maniera, diciamo, egocentrica o vanitosa, esatto, ma piuttosto come ricercare di mettersi alla prova e spingersi fino ai limiti dell'impossibile, diventare proprio quasi eroe, ecco.
Certo. Noi con questo adesso introduciamo la prossima canzone di cari vecchi amici del Varesotto. Loro sono gli Injustice Side, questa vecchia band, forse la prima hardcore band italiana che ha iniziato ad affrontare determinate tematiche anche politiche, oltre che mitiche. E la canzone si chiama Solstizio d'estate. Solstizio d'inverno non l'hanno fatta, quindi mettiamo Solstizio d'estate, che l'ascoltiamo molto molto volentieri, e introduciamo anche il prossimo argomento di cui vi parleremo subito dopo.
Give us the strength.
Rieccoci qua, ascoltatori di Radio Bandiera Nera, questa ultima tranche della trasmissione di Libri Belli e Ribelli di oggi, in cui affrontiamo La Via del Nord, questo romanzo bellissimo di Valerio Crusco, edito da Passaggio al Bosco Edizioni. Allora Valerio, abbiamo parlato della storia di Malcolm McLeod, abbiamo parlato degli scacchi di Lewis, abbiamo parlato anche un po' poco di quella che è la mitologia nordica. Ci eravamo lasciati prima appunto parlando dell'aspetto sacrale che l'uomo può avere in determinate situazioni, soprattutto rivolte a se stesso, soprattutto alla ricerca del suo io più alto. E ci stiamo avvicinando a questo solstizio d'inverno 2020, tra l'altro molto particolare dal punto di vista astrologico, e cerchiamo un po' di far capire ai nostri ascoltatori i messaggi che il libro vuole portare a chi lo legge.
Sì, in qualche modo qualcosa l'abbiamo già accennato, Andrea. Fondamentalmente l'idea è quella di far veicolare il fatto che l'importanza del mito o l'importanza di studiare, leggere, approfondire, relazionarsi con il mito in una maniera anche onesta, sincera, e intanto non sottrae nulla al nostro futuro, ma anzi ci regala una radice ben precisa e salda.
Certo.
E in più lì dentro troviamo tutta una serie di dessami tradizionali che possono anche addirittura andare ad influenzare le nostre condotte quotidiane. Per cui comunque l'importanza appunto del recupero delle radici, del recupero rapporto con il territorio. Io sono 10 anni che mi sono trasferito qui a Carrara e ho scoperto che ho una passione per la montagna, cosa che a Roma chiaramente non potevo minimamente immaginare, e da lì è uscita fuori una cosa stranissima, per cui ho scoperto che quando i Liguri Apuani sono stati deportati dai Romani dopo che hanno, diciamo, bonificato la zona, tra virgolette, sono stati deportati nel Sannio, e mio padre è originario del Sannio. Cose un po', come
ancestrali.
Poco tangibili, ma che però in realtà potrebbero dare delle risposte, sempre per via di quel discorso del sangue che facevamo prima, al fatto che io la prima volta che ho visto le montagne sono andato fuori di testa e ho sentito fortemente il desiderio di andarci a piedi, andarle a viverle, proprio a visitarle, quindi di scoprire il rapporto con il territorio, il rapporto col sangue, come abbiamo detto prima, e recuperare anche, riconnettendoci appunto con la terra, recuperare il rapporto con i cicli naturali.
Assolutamente.
Perché tu prima citavi il solstizio d'estate, che è una delle due porte principali, l'altra è chiaramente il solstizio d'inverno, al quale ci stiamo avvicinando, che è forse il momento più importante della ruota dell'anno. Questo fin dall'antichità, in tutte le tradizioni, basta anche soltanto guardare per esempio il culto di Mitra piuttosto che Saturnalia, o come si diceva appunto nella trasmissione con Max sui miti nordici, ne abbiamo fatta una appunto proprio su come si ricollega Odino al solstizio d'inverno. Quindi è un elemento presente in tutte le antiche tradizioni da sempre, che chiaramente ha a che fare con la luce, ha a che fare col concetto della rinascita, che adesso è una cosa che andrebbe approfondita in modo particolare, perché come rinascita non si intende chiaramente soltanto la rinascita di Gesù bambino, che chiaramente affonda da quelle radici pagane dei festeggiamenti del solstizio, ma anche proprio un discorso di energie che si rinnovano nel momento in cui il sole tocca il punto più basso, lì quando è al suo culmine, appunto più basso, lì in realtà trova la forza per invertire il suo cammino e ritornare a sorgere sempre più alto nel cielo, che è una cosa di una portata sconvolgente, no? Certo. Come dire, quando sei arrivato al punto più basso, che dici, quando si dice vado a raschiare il barile, no? E Freud diceva, è il momento in cui noi abbiamo la possibilità di fare un'auto-individuazione del sé. Cioè, in quel momento lì, in realtà, noi abbiamo possibilità, nel momento più buio, è lì che abbiamo la possibilità di trovare la vera luce, che brilla nell'oscurità, e quella chiaramente rimette in moto tutto.
Certamente.
Rimette in moto le energie, la progettualità, e riporta proprio la vita, ti porta poi all'ingresso del nuovo ciclo nella primavera, dove anticamente, chiaramente, se ci si arrivava per rotto dalla cuffia andava festeggiato, e da lì si poteva ricominciare a seminare. Nascevano a febbraio, i primi di febbraio nascevano i primi agnelli di tutte le pecore che erano state portate dentro gli ovili durante l'inverno, e quella era una fonte di cibo importantissima. Quindi comunque riconnettersi ai cicli, cosa che appunto può succedere solo, come dicevamo prima, se spegni il televisore, spegni il telefonino, te vai a fare una bella passeggiata in montagna, non c'è bisogno di fare nient'altro, perché te ne accorgi da sé, il tuo sangue se ne accorge da sé.
Certo.
Perché lì dentro c'è già tutto, c'è.
Certo. E assaporare anche, meglio quello che è l'arte stessa della natura, quindi riuscire a comprendere che al di fuori di tutte le applicazioni stupide che possiamo trovarci sullo smartphone o altre, che ne so io, produzioni cinematografiche con mille effetti speciali, in realtà la natura ci dà già tutto quello di cui i nostri occhi, la nostra mente e il nostro cuore hanno bisogno per assaporare la bellezza.
Sì, sì, certamente, anche se, come dici, poi bisogna stare un pochino attenti, tra virgolette, a non cadere in una visione magari new age, no?
Da
hippie degli anni 60, perché, sì. Come dici, il rapporto con la natura ha a che fare anche proprio con la militanza,
Assolutamente.
Riscoprire un certo tipo di rapporto con la natura come manifestazione del sacro e del divino, intanto ci dà la possibilità di aumentare il nostro spessore come di qualità umana, quindi comunque dare respiro alla nostra dimensione interiore, come diciamo prima, ripristinare quel polo spirituale, ma allo stesso tempo la cosa non deve essere separata poi dalla militanza, perché l'azione e la contemplazione devono andare sempre insieme poi tra di loro, perché uno ispira e influenza l'altro.
Assolutamente. Lo richiami spesso anche nel libro, l'azione e la contemplazione.
Come dici, sono anche proprio dettami tradizionali,
certo,
che nel momento in cui uno riesce a scardinarli, che li assorbi, no? Che diventano tuoi, ti rendi conto che effettivamente è quasi matematica, cioè 2 più 2 fa 4 e da lì non si schioda, è impossibile, sì. Quindi tanto vale poi abbracciarli e fare in modo che appunto i dettami tradizionali vadano ad influire la propria quotidianità, la propria condotta quotidiana, no?
Certo, assolutamente, Valerio. E spero che gli ascoltatori abbiano colto i significati più alti da questa trasmissione, da questa tua intervista, e spero soprattutto che si mettano una mano sul cuore, una mano al portafoglio, come si suol dire, e si facciano questo bellissimo regalo solstiziale, un regalo di Natale, appunto del tuo romanzo. Ricordo La Via del Nord, romanzo di Valerio Crusco, di Passaggio al Bosco Edizioni, per 18 euro di copertina, che però credo potete trovare anche scontato. Valerio, ascolta, se noi siamo giunti al termine di questa trasmissione, io direi, io ho parlato abbondantemente, ho cercato di fare abbondantemente più pubblicità possibile al tuo libro, che veramente sottolineo mi è piaciuto moltissimo, e vorrei che dicessi qualcosa anche tu agli ascoltatori, che facessi questo invito all'acquisto del libro.
Io intanto, Andrea, ti ringrazio tantissimo, veramente con tutto il cuore, e mi sento lusingato, anche perché poi, cioè, tante volte mi dico con me stesso, no? Ma alla fine io in realtà come se, non ho fatto quasi niente, nel senso che ho attinto da quello che è un immaginario, come dicevamo prima, no? Certo. Quindi, che ne so, il mito, la musica, è stato sicuramente un bellissimo esperimento, anche molto divertente, molto creativo. E in tutto questo, diciamo, tre elementi mi hanno fatto da stella polare, no? Durante la stesura del libro. Uno è Evola, perché in Rivolta contro il mondo moderno lui dice che c'è questo sentiero percorribile che si chiama la Via del Nord, che si chiama così perché porta dove tutto è cominciato. Quindi, come dire, intraprendere la Via del Nord è anche un po' tornare a casa, no?
Certo.
L'altro punto di riferimento è una frase di Peter Davidson, che dice che però allo stesso tempo il nord, ovunque tu tenti di situarlo, lui sta sempre più al nord, perché sta altrove.
È la continua scalata verso la vetta.
Eh sì, diventa qualcosa a cui tendere, no?
Certo.
Quindi anche lì diventa un qualcosa che poi ti crea una tensione interiore dentro di natura spirituale, che ti spinge verso l'alto. E poi, diciamo, la terza stella polare è Ezra Pound, sempre tornando al discorso del solstizio d'inverno, dove appunto bellissima frase, in una parola è riuscita a metterci dentro tutto, quando dice rinnovatevi con il sole e con il sole rinnovatevi. E quindi l'invito è, per questo solstizio d'inverno, regalatevi e regalate la Via del Nord, perché dentro troverete moltissime cose che potrebbero appunto essere di ispirazione, tra virgolette, che potrebbero aiutarci a superare questo momento di barbarie culturale che stiamo attraversando.
Assolutamente, assolutamente, bravissimo Valerio. Ascolta, e altri progetti invece?
Altri progetti, a parte il fatto che stiamo ragionando con Max su un prossimo ciclo di puntate con Radio Bandiera Nera, appunto.
Ottimo, bravi.
E posso anche fare qualche piccolo spoiler, se vuoi, perché fino adesso abbiamo parlato di mito tantissimo. Quello che volevamo, la cosa sulla quale volevamo concentrarci nel prossimo ciclo, è come il mito è arrivato a noi. Quindi dopo un momento, diciamo, di impasse, tutti i movimenti dell'Ottocento, quindi i movimenti Volkisch in Germania, lo Sturm und Drang, il Romanticismo, Nietzsche, Wagner, Guido Follist e via dicendo, insomma, potrebbe essere una bella operazione per capire come l'anello di congiunzione tra seconda parte dell'Ottocento e inizi Novecento che ci hanno riportato prepotentemente il mito anche proprio come conoscenza, come cultura di massa.
Benissimo, siamo molto molto curiosi allora di vedere questa seconda
serie. Poi diciamo ho finito di scrivere un secondo libro.
Oh là.
E l'ho già spedito ai ragazzi di Passaggio al Bosco, quindi adesso diciamo passerà al vaglio se ci sarà dell'editing, qualcosa da fare, da modificare, e questo è quanto. Non dico nulla ancora perché non so quando uscirà, non so se il titolo sarà quello. È una storia un po' diversa, anche qui comunque c'è un po' di presenza di mito, perché è normale ed è giusto che ci sia. Però guarda, facciamo così, rimaniamo che appena ho novità ti aggiorno, dai.
Dai, grazie mille Valerio, perfetto. E intanto sono già contento, mi hai già fatto questo regalo, capito, di dirmi che pubblicherai il prossimo libro, che ci sarà il prossimo libro.
Sì, spero per metà del 2021 veda la luce, insomma, comunque vediamo, dai, ti aggiorno appena possibile, appena so qualcosa te lo faccio vedere.
Bene, bene, ottimo. Poi sono sempre felicissimo quando i nostri ragazzi, i nostri militanti si mettono lì a scrivere per diffondere al meglio i nostri messaggi. E con la Via del Nord l'hai fatto veramente egregiamente. Bravo, bravo Valerio.
Ti ringrazio ancora Andrea, ti ringrazio.
Noi ci salutiamo con il prossimo pezzo, che sono i Cari Vecchi, la Compagnia dell'Anello. E il pezzo si chiama Solstitium. Ne approfitto per salutare anche il buon Mario Bortoluzzi, il cantante della Compagnia dell'Anello, immancabile nelle nostre feste, immancabile nei momenti più intimi che riguardano la nostra comunità. E ci risentiamo lunedì prossimo. Io saluto anche il buon Lorenzo Molinari, regia, che non fa altro che rompermi le palle ogni volta che divento dislessico. Saluto e ringrazio tantissimo Valerio. Ciao Valerio.
Ciao Andrea, io ringrazio voi per l'invito che ho accolto veramente con molto piacere, e saluto anche tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera.
Esatto, e salutiamo insieme tutti gli ascoltatori di Radio Bandiera Nera, e che possa essere un buon solstizio. Come diceva prima Valerio, ne approfitto anch'io per citare la frase di Ezra Pound: rinnovatevi con il sole rinnovatevi.
Dagli alberi le foglie già cadevano, nelle cantine antiche il vino già preparavano, a tempo immemorabile aspettavano, l'inverno presto l'anno finirà. Ancora il nibbio vola tra le nuvole, ancora la sua preda caccerà. Nei boschi lagri foglio raccoglievano, il vischio nei camini brucerà. Tempesta già infuriavano, nelle cucine antiche il vino poi riscaldavano, i padri del suo popolo sapevano, la notte la più lunga arriverà. E vecchi menestrelli raccontavano le storie di 2000 anni fa, i draghi principesse poi narravano, la notte la più lunga arriverà. La neve già scendevano, nei cuori della gente già i pensieri correvano, insieme agli antenati ricordavano gli inverni già vissuti anni fa. Ancora l'anno vecchio salutavano, ma presto quello nuovo arriverà. Nell'alba la speranza salutavano, il sole vincitore, il sole vincitore, il sole nuovo giorno bacerà.